Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Questo post nasce in Finlandia. Ebbene sì, da un figlio che pubblica su LinkedIn una storia del papà, che dice che 4 anni prima, da anziano, in un periodo di grande debolezza che stava vivendo, si trova a essere truffato ben 4 volte per un totale di 150.000 sterline, o no, forse è un'altra valuta, comunque mettiamo sterline. Questa cosa lo destabilizza, si rivolge all'ombudsman locale e quello specifico delle banche della Finlandia, quindi non è sterline perché è la moneta finlandese, non so se è l'euro, e che cosa succede? Succede che glieli restituiscono. Però il figlio non si ferma, da buon finlandese, martello, va avanti, procede e dice: ma esiste un report, uno strumento di misurazione nelle aziende, nel mondo della finanza, delle truffe agli anziani? Perché ovviamente qualsiasi abuso del servizio finanziario va a toccare il servizio finanziario lo stesso, e allo stesso modo le aziende hanno bisogno di prevenire e di gestire queste soluzioni per poi evitare esse stesse di trovarsi a rispondere. Vorrei dire subito che le istituzioni finanziarie rispondono dei danni subiti dai loro correntisti quando dispongono un bonifico usando le proprie password oppure perdendo le proprie password, per un principio molto particolare che io ripeto e tutti credono che sia abbastanza inaspettato, cioè quello che si faceva prima di internet si continua a fare anche dopo. Cioè, se prima di internet le persone non hanno certe responsabilità, che ai tempi di internet sono le stesse. Quindi se prima io andavo in banca e facevo un bonifico, il cassiere controllava, conoscendomi, perché mi doveva conoscere il cassiere, controllava se il bonifico che stavo per fare era normale. Ancora oggi il cassiere può segnalare un qualcosa che di sospetto, ed è proprio previsto all'ordinamento. Perché questa cosa non viene più fatta online? Voglio aggiungere, in un caso avevo investito la bellezza di 100 euro in un'azienda finanziata dalle banche, che non è ancora fallita e non credo che fallirà, per acquistare 100 euro in Bitcoin, mi hanno chiamato dicendo: noi non evadiamo questo tipo di ordini. E pensate che era un ordine legittimo, quindi io mi sono infuriato perché ho detto: ma scusate, com'è che mi bloccate un bonifico? Me lo chiedete e io vi dico fatelo, non che mi fermate del tutto e mi impedite di farlo. Quindi in quel caso addirittura la banca forse aveva fatto qualcosa di veramente troppo eccessivo. Quindi questo finlandese, che tra l'altro ha fatto dei giri anche un po' in tutto il mondo, Brasile, ha studiato anche in Italia, pare si diverti a giocare a scacchi e gli piacciono moltissimo i podcast, racconta questa storia e dice a tutti: signori, ma è mai possibile che tutte le aziende non hanno delle prassi standard? E io mi ricordo che a un evento ho chiesto espressamente perché le banche non condividevano questi dati e perché non misuravano questi fenomeni allo stesso modo. La risposta è stata semplicemente: perché no. Questo è stato, non mi ricordo se è stato un 5 anni fa, era sicuramente prima del Covid. Quindi, come vedete, il tema è ancora ampio e sono ancora sensibile, perché è legato agli anziani, in questo caso, che hanno una forma di disabilità, forse culturale, piuttosto che culturale, in questo caso positiva, pensate, si fidano ancora delle persone e la gente si approfitta di loro. Allora, se in questo momento mancano degli strumenti di misurazione condivisi per poter misurare questo fenomeno in larga scala e adottare tecniche precise, tuttavia maggiori conoscitori delle truffe sono sicuramente le polizie. Andando a cercare su internet, cosa ho trovato ovviamente? Ho trovato carabinieri.it. Truffe, phishing, lo sto catalogando in tempo reale per metterlo nella linkografia. E ci sono tantissime indicazioni sulla sofferenza che genera il fatto di uno che si fida e perde risparmi di una vita. La polizia e i carabinieri sul loro sito descrivono alcuni casi. Sarebbe bello parlarne tutti, anzi sono proprio tanti, è un bellissimo esempio. Guardate questo link, andrebbe fatto girare abbondantemente, cercate carabinieri su l'incografia e lo trovate. Vi leggo solamente il primo, forse anche il secondo. Il primo caso è quello dell'incidente. C'è qualcuno che vi chiama e dice c'è un incidente e pagando una piccola cauzione per non aver fatto subito l'assicurazione in tempo, perché nel frattempo è scaduta, si riesce però a proteggere il tutto e a far rientrare nell'assicurazione il sinistro che ha coinvolto il figlio, che ha un grosso problema e non riesce a chiamare in questo momento. Questa è la classica situazione in cui viene descritto un incidente al figlio. Un altro caso è quello dell'amico di famiglia che appare come tale, dell'amico, quindi non dell'anziano, del figlio, non dell'anziano, e dice guarda, tuo figlio non può chiamare perché ha il telefono scarico, eccetera, eccetera, sostanzialmente ha questa urgenza, mandami subito i soldi a questo conto. Un terzo caso, non riesco a fare a meno di dirlo, la fuga di gas, guarda c'è una fuga di gas, dobbiamo entrare, controllare, dobbiamo farci autorizzare di questo. Quindi cosa vanno a dire? Prima di suonare il citofono la carabinieri dico preparate uno spray al peperoncino. E queste persone poi, vabbè, questa è la cautela, ma i carabinieri dicono chiaramente non lasciateli entrare, perché poi questi fanno il giro di casa e vi portano via tutto quello che trovano in casa. Quindi la nozione di truffa che portano i carabinieri non è solo quella classica digitale, ma è proprio quella ben più tradizionale del porta a porta, che devo dire mi fa infuriare ogni volta che arrivano, perché vedete, questi sono dei falchi terribili. Ci sono tantissimi soggetti che si occupano di questa materia. Il vero problema è il silenzio, il non parlarne. Quindi raccomando a tutti, passate parola, perché il solo fatto di raccontarlo ad altri vi aiuterà voi stessi a stare più attenti alle truffe, all'email che ricevete, al phishing. Quindi è uno di quei casi win-win. Più siete abituati a parlarne con altri di queste truffe online, altri magari meglio ancora e diranno ma a me non capiterà mai, più voi stessi vi costruite quell'abitudine all'attenzione che cala in determinati momenti della vita. Succede sempre a tutti. La fregatura può capitare in buona fede, in cattiva fede, in soldi, in accordi, mille situazioni. Purtroppo lo vediamo che è aumentata questa situazione. Facciamoci attenzione, ecco, questi sono alcuni esempi, ce ne sono altri con un decalogo di consigli da seguire, proprio per, tra i quali proprio c'è la comunicazione con la rete delle persone, ma soprattutto per quello che riguarda il digitale, non credere mai nemmeno ai messaggi che arrivano dai vostri amici. Come vi ho detto qualche tempo, settimana scorsa, mi è arrivato il messaggio di una persona che io conosco molto bene e che era stata hackerata e che non aveva potuto segnalare né bloccare l'account perché Instagram non li ha ascoltato. Risultato, questi truffatori continuano a mandare messaggi tramite l'account di questa persona che ne ha perso il controllo. Capite voi che così, con queste leggerezze da parte dei social, non si va avanti. caffè20.it/membri, 30 giorni gratis, poi da 3 euro al mese, da gennaio sarà da 4 euro al mese, però molto probabilmente, E vorrei aggiungere, mi raccomando, potete ascoltarlo anche da Spotify seguendo le istruzioni che ci sono su Steady HQ, dove arriverete quando chiederete di sostenere questo progetto. Un caro saluto a tutti, alla prossima!